benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Promesse, promesse, promesse.
Gli scienziati ci hanno convinto che il mondo era piatto, ci hanno giurato. Come fatti la mente cotta a fuoco lento mentre noi sorridiamo con promesse di un domani migliore. Queste tasse sono le ultime dell'anno, ci ha giurato, ci ha promesso, ma ogni giorno il governo ne fa. Possiamo contar, dammi parole mantenute. Promesse, promesse, promesse. Due milioni prestati ad un amico, restituiti presto, ma promesso. Non li vedo, la ferita più profonda è dal coltello d'un amico, mi sta sicura della sua fedeltà. E più passi il tempo sono meno fiducioso, con le grandi garanzie di cartomaggi
Buongiorno fratelli cari, fratelli amati, benvenuti a Radio Blast, vi abbracciamo forte. Tanto vi amiamo, Dio vi benedica. Ciao fratello Giuseppe, un abbraccio forte anche a te.
Ciao, buongiorno, Dio ti benedica, come stai?
Grazie, bene, bene. Pronti a riempire i nostri cuori con l'amore di Gesù, riempire la mente con la parola di Dio? Pronti.
Sei svegliata lodando il Signore?
Sì, sì, amen. Non ci riesco ogni giorno, ma oggi sì.
Bene, quando ce la sentiamo e quando non ce la sentiamo.
Ecco, sì, amen.
Cioè è come uno che nuota nel mare, no? Cioè la nave sta affondando, il mondo affonda. E tu hai deciso di nuotare verso un'isola. Sull'isola c'è scritto Gesù sull'isola, no? Che l'abbiamo anche nel nostro cuore. E non è che ti fermi di nuotare. Nuoti che hai voglia o che non hai voglia.
Giusto.
Amen?
Sì.
Andiamo Angelina, con sì, cosa sì. Cominciamo? Con una bella preghiera?
Sì, facciamo una preghiera come sempre. E oggi pregherà per noi la dolce gioia.
Grazie Signore. Voglio chiederti, Spirito Santo, di guidare le mie parole, di guidare il mio cuore e le mie parole affinché possano essere edificanti, possano lodarti, possano renderti onore davanti a tutti, davanti ai nostri cuori. Ti ringraziamo, Signore, io ti ringrazio per tutte le ginocchia che si sono piegate verso la tua direzione, per tutti i cuori che sono diventati da pietra a carne, che tu hai trasformato, Signore. Grazie per tutte le persone che tu salvi, che tu illumini con la tua luce attraverso di noi, Signore. Io voglio pregare per tutti i fratelli che io non conosco, che non ho mai visto e forse non vedrò mai, ma che è il tuo corpo, Signore. Voglio pregare per ogni braccio, per ogni ginocchio, per ogni gamba, per ogni orecchio, Signore, del tuo corpo di Cristo. Voglio pregare che siano tutti rivolti a te, Padre. Voglio pregare che tutti i nostri cuori siano all'unisono e possano suonare una stessa canzone di lode verso di te, Padre. Ti chiedo di piegare sempre più ginocchia verso di te, Signore. Ti chiedo di portare la luce, di portare l'amore, la giustizia, tutti quelli che hanno bisogno, Signore. Noi ti lodiamo, ti ringraziamo. Ti chiedo di aprire gli occhi, ti chiedo di aprire i cuori, le orecchie di tutti noi, Signore. Ti chiedo nel nome potente di Gesù un discernimento maggiore, un discernimento per vedere la verità attorno a noi, per poter intercedere con potenza, Signore. Rivestici della tua totale armatura, Signore. Chiamo fede maggiore su ogni fratello. Protezione su ogni fratello e sorella nel nome potente di Gesù. Chiamo il sangue di Cristo a protezione delle menti, dei cuori, degli occhi e delle orecchie di ogni fratello nel nome potente di Cristo Gesù. Grazie Signore, aiutaci a tenere ben salda nella nostra mano destra e nella nostra bocca la tua parola, la spada della tua parola, affinché possiamo essere i tuoi perfetti guerrieri, sempre in ginocchio, sempre rivolti verso di te, Padre. Voglio benedire ogni fratello, voglio benedire nel tuo nome fratello Giuseppe, Angela, Dora, Deborah, tutti i figli, tutti coloro che si mettono ogni giorno in preghiera per noi, in intercessione per noi. Grazie Signore, proteggili grandemente, Padre. E fa sì che attorno a loro possano avvicinarsi solo tuoi operai mandati da te. E nel nome potente di Gesù allontano da loro ogni diavolo, ogni demone che voglia avvicinarsi a loro. Grazie Padre, grazie per la tua potenza, grazie per il tuo amore passionale che è verso di noi. Grazie Signore, sia fatta sempre la tua volontà nella nostra vita, nel nome di Gesù. Amen.
Grazie, cara Gioia. Amen. Una bella preghiera per unità nella Chiesa. Essere tutti come uno, con una voce, portare lode a Dio. Bellissimo. Grazie, Gioia. Ci ha fatto apprezzare tanto i fratelli che, come tu dici, uno è il ginocchio, uno è un dito, uno è l'orecchio. Ognuno abbiamo una parte nel corpo di Cristo, ma che bello essere tutti insieme, lodare Dio insieme con una voce. Grazie.
Amen. Dobbiamo farlo adesso. Come lo faremo in cielo, in cielo saremo tutti uno. Non ci sarà tempo per i protestanti, i cattolici, seguire Martin Lutero, seguire la Madonna, eccetera. Là ci segue Gesù.
Amen.
In cielo non ci saranno tutte queste sette, questi partiti politici religiosi. Io sono del partito cattolico, quell'altro del partito Testimone di Geova. In cielo queste cretinate non ci saranno, ci sarà Gesù.
Amen.
Se voi prendete il Nuovo Testamento e la prima chiesa come esempio, vedete quante cretinate che ci sono nelle chiese di oggi. Insomma, ogni cosa che non trovate nel Nuovo Testamento, nel Vangelo, sono inganni. Angela,
sì.
Io ti do il microfono.
Sì, oggi abbiamo notizie e domande dai fratelli sul tempo della fine. Le domande più frequenti che riceviamo sono come essere pronti in questo tempo della fine. E allora posso iniziare con una domanda.
Chi è Maddalena?
È Maddalena, sì.
Dio ti benedica, Maddalena.
Perché sappiamo che le notizie ci portano sempre ai segni dei tempi, che portano poi alle profezie compiute della Bibbia. E Maddalena chiede, e adesso cosa faccio, sapendo che viene il marco della bestia? Scrive la dolce sorella, io non sono d'accordo per prendere il marchio. Non lo voglio assolutamente prendere, ma mio marito lo vuole prendere perché ha detto non vuole morire di fame, non potendo né vendere né comprare se non lo prende. Cosa posso fare per cambiare l'idea a mio marito? E io come devo comportarmi se lui lo prende? Non voglio prenderlo e non voglio che lo prenda nemmeno lui. E cosa fa una dolce moglie che vuole proteggere anche il marito, ma lui non vuole ascoltare? O al contrario, a volte c'è la moglie che vuole il marchio. Cosa fa uno che in famiglia si trova con persone che accetteranno il marchio?
Beh, insomma, innanzitutto questo marito dovrebbe ringraziare Gesù che c'è una moglie così, che sta pregando per la sua anima. E lui cos'è che dice? Lui vuole prendere il marchio perché ha detto non vuole morire di fame.
Sì.
Beh, che discorso è questo? Cioè, guarda, io dico alla cara Maddalena, che Dio la benedica, che andare avanti e cercare di evangelizzare il marito. Comunque, voglio mettere una cosa in chiaro qua. Non voglio parlare solo a te e restringere il discorso solamente nella tua singola situazione, ma io ho bisogno di parlare a tutti i fratelli nel mondo che hanno situazioni simili, peggiori, migliori. Quindi, Maddalena, devo allargare il discorso, ok? Quindi non è che ogni cosa è per te, ma è sul soggetto. Insomma, io vorrei chiedere ai fratelli di pregare per questi amati familiari che eventualmente prenderebbero il marchio perché non sono forti in Gesù, non hanno battesimo dello Spirito Santo, magari neanche sono nati di nuovo. E parlo in generale, ripeto, perché non so la situazione di tuo marito. E lo devo parlare in generale. Teniamo presente che noi non possiamo decidere per loro. Non abbiamo autorità sulle persone, sui demoni sì, ma le persone che continuano a volere questi spiriti indietro sempre non possiamo fare niente. Cioè neanche Dio li forza a far loro cambiare idea se loro non vogliono. Ognuno deve scegliersi il suo destino. Non è Dio che ci destina, siamo noi che scegliamo il destino, solo che Dio può profetizzare a proposito, che lui è onnisciente e lui conosce tutto prima che la cosa avvenga, quindi lui sa tutto. Però la scelta non è che una cosa avviene perché Dio l'ha profetizzata, no, Dio la profetizza perché Dio sa che la scelta che ciascuno farà, ci siamo?
Maddalena chiede, ma come posso fare per cambiare idea a mio marito?
Ma guarda, nessuno di noi può far cambiare idea a nessuno. Io vorrei che fa cambiare idea a mia moglie tutte le volte, ma non è che ci riesco. Cos'è? Un attacco di tosse, Deborah? Cioè, magari avessi questo dono spirituale che... Moglie, ubbidite ai mariti! Cosa mi rispondi?
What do you answer
ha detto, op! Cioè, non è che siamo musulmani che picchiamo la moglie. Qui la moglie è... c'è una testa per conto suo, vero Deborah?
Yes.
Però grazie a Dio che tutti e due abbiamo una cosa in comune, Gesù. Non è, lei è luterana, è cresciuta, io cattolico, cresciuto, diciamo, ufficialmente, però qui il punto per noi è Gesù.
Sì, va bene, ma voi due siete entrambi in Cristo e credete alla parola, seguite la parola. Quindi i vostri disaccordi sono su cose piccoline, oggi mangiamo la pasta o il riso, va bene?
La pasta?
Ecco, e lei vuole le patate, scusa, allora.
Che domanda è questa?
Hai visto, i vostri disaccordi sono cose che non sono importanti, ma quando si tratta del marchio della bestia, che la tua eternità dipende da questa decisione se la prendi o no, è una cosa più grande, diciamo.
Sì, questo è più grande della pasta e del riso, ecco. È logico. Qui si tratta di regno di Dio o al lago di fuoco, Perché in Apocalisse 14:9 dice chi prende marchio va di diritto all'inferno con il telepass. Sai cos'è il telepass, no?
Sì, sull'autostrada c'è il telepass. C'è... Mm-hmm.
Possiamo pregare per loro, possiamo evangelizzarli, questi mariti, queste mogli, questo fratello, sorella,
sì.
Pecorelle, evangelizzarli e dare loro l'amore di Gesù, la verità del Vangelo, con pazienza, con amore. Ma daglielo. Com'è che si dice in inglese? You can take a horse to the water, but you cannot make him drink. Giusto?
Sì.
Traduci in dialetto.
In dialetto? No.
Traduci in ungherese.
Ah, ma l'appena posto in italiano. Puoi portare un cavallo all'acqua, ma non puoi forzarlo a bere.
Sì, si prova a portare un cavallo a bere quando non vuol bere. Caro mio. Allora, cioè Dio ha dato, andiamo a Giovanni 3, guarda, perché l'arbitrio della scelta Dio la dà a tutti e non la toglie a nessuno, fino a che arrivano al regno di Dio o al lago di fuoco. La scelta è nostra, l'ha avuto Giuda, l'ha avuto Anania e Safira, l'hanno avuto gli angeli che hanno seguito il diavolo. La libertà di scelta Dio non la toglie, anzi Lui vuole che scegliamo quello che c'è nel nostro cuore, non vuole riempire il paradiso di pere marce. Ci siamo? Ce l'ha Giovanni 3, 36.
Sì. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni 3, 36.
Quindi gli amici calvinisti, assolutamente fuori binario, dicono che Dio ha predestinato tutto. Loro dicono che Dio ha creato persone per mandare all'inferno, dicono così, dicono, calvinisti. Invece le uniche persone create per andare all'inferno sono la zizzania, ma non le ha create Dio. Va bene, Jasmine, chi è che ha creato la zizzania?
Who created the tares?
The devil.
Il diavolo.
Il diavolo, dice. Quindi non è Dio che crea la zizzania, ma neanche la zizzania crea per andare all'inferno. Ma quella l'ha creata il diavolo, sono i cloni, sono le clonazioni del diavolo, la zizzania. Quindi se dopo tutto questo qualcuno insiste a volere l'anticristo, cioè dopo tutta la scrittura, gli avvertimenti, e vuole il marchio, noi non possiamo obbligarli a seguire il Signore.
Quindi cosa faccio? Per esempio se nella mia famiglia, e adesso sto presentando la situazione di molti fratelli e sorelle, che sono in ascolto. Se nella mia famiglia un membro di famiglia prende il marchio dopo tutta l'evangelizzazione e gli avvertimenti e decide di prenderlo, io che non lo prendo, cosa faccio? Continuo a vivere con lui in pace?
Ma ci sono tanti esempi nella Bibbia cosa fare quando le strade si dividono. Anche in primo Corinzi 7 Paolo dice se il non credente si separa, che si separi. In quel caso il fratello e la sorella non sono più vincolati. Cioè tu sei vincolata finché, parla del matrimonio, finché sei sposata e il tuo coniuge, sia pure pagano, ti permette di seguire il Signore. Uh-huh. Ma se lui o lei va a prendere il marchio, lì le strade si dividono, anche molto prima. Uh-huh. Vediamo per esempio la storia di Lot. In Genesi 19, Lot non ha potuto salvare la moglie. La moglie si è fermata a guardare il diavolo, a guardare a Sodoma,
sì,
che l'angelo gliel'aveva proibito, e Lot cosa fa? Si ferma, dice, io mi fermo perché amo mia moglie. Lo sbaglio che ha fatto Adam ed Eva. Si è fermato a mangiare il frutto perché amava così tanto Eva. Mm-hmm. Invece Lot, che gli era rimasto un po' di sale nella zucca, dice no, io non mi fermo. È andato avanti, non si è neanche girato a guardare la moglie che diventava sale. Genesi 19. E vediamo, in Giovanni 6, vediamo Gesù, vuoi andare lì a Giovanni 6, capitolo 6, lì.
Sì.
Versetti 66-67.
Giovanni 6, 66. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? Giovanni 6, versi 66 e 67.
Cioè Gesù non segue i discepoli se questi vanno fuori binario, i suoi discepoli si tirarono indietro, non andavano più con lui, non si mise a piangere. Oh Giuda, perché mi tradisci? Ti seguo Giuda. Ma no, ci mancherebbe altro. E allora, anzi, si gira verso i 12: ve ne volete andare anche voi? Potete. Guarda, in Matteo 24 c'è un passaggio. Angelina, vai lì a verso 39 a 41. Venne il diluvio?
Venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Matteo 29, da 39 a 41.
Quindi se uno vuole prendere il marchio, scusa, ma se Dio glielo permette, che Apocalisse 13:13, tutto il mondo segue la bestia, il marchio, e Dio lo permette loro, chi siamo noi per fare di più di Dio? Lasciali scegliere. Dio non vuole riempire il paradiso con pere marce. Caccerà via il diavolo dall'angolo dove si trova all'inizio della tribolazione. Figurati se Dio ha bisogno di pere marce.
Non solo quello, ma anche la tua sicurezza è in pericolo se vivi in casa con uno che ha il marchio. Non dice da qualche parte la Bibbia che il padre tradirà il figlio, i figli metteranno i genitori a morte?
Sì, lo dice Matteo 10.
Si tradiranno uno l'altro, anche in famiglia.
Sì, lo dice. Dice, i figli si rivolteranno contro i genitori, li metteranno a morte. Cioè, sotto il nazismo, sotto il comunismo, i familiari tradivano altri familiari perché non erano comunisti, perché leggevano la Bibbia a casa, li mandavano in Siberia.
Matteo 10, 21.
Sì, leggilo.
Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Matteo 10, 21.
Anche Geremia diceva, 500 anni prima di Gesù, diceva: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ma Geremia 17, 5. Non potete dare tutto il cuore, tutto l'amore. No, non potete. Questo solamente Gesù è degno di questo. E le persone le amiamo tutti, ma non è che seguiamo tutti.
Amen.
Tutti dobbiamo stare molto attenti a non seminare ribellione nel cuore contro Dio, al punto di dire: io prendo il marchio.
Wow.
Senti, è lo stesso che uno dice: io mi voglio suicidare, vieni con me? E io dico: no, non vengo con te, anzi cercherò di convincerlo.
Cioè, se dopo che hai evangelizzato qualcuno in famiglia per anni e lui ancora prende il marchio, tu dici che quello è ribellione contro Dio?
Sì. Quando uno dice: ah, io prendo il marchio, quella è ribellione contro Dio, perché Dio ti ha avvertito, vai all'inferno.
Mm-hmm.
Quando Dio dice vai all'inferno, stai attento che Dio sta dicendo la verità. La ribellione nel cuore contro Dio ci spinge a questi terribili atteggiamenti. Galati 6, Angelina. Andiamo lì anche, guarda, sì. Verso 7.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Galati 6, verso 7.
Cioè, solamente atteggiamenti di ribellione contro Dio, solamente quelli che si ribellano contro Dio, si atteggiano a non curarsi delle punizioni di Dio, quali sono il marchio, la dannazione eterna. Va bene, questa è ribellione pura.
Mm-hmm.
Il diavolo sapeva cosa accadeva se si ribellava. Dice: ma non me ne frega niente, dice il diavolo. Io voglio essere Dio. Sì, lo è Dio, Dio con la D piccolina, ma per breve tempo, Dio dei demoni. E poi tutti nel limonezzaio, nel lago di fuoco. Guarda, Apocalisse, leggiamo la scrittura Apocalisse 14, 9 al 12, magari qualche fratello nuovo che non ci conosce, perché nelle chiese queste cose non è che le insegnano tanto. Allora, 14, 9 al 12, Angelina.
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli 12. E davanti all'agnello.
12.
Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Apocalisse 14, da 9 a 12.
Qui si vede la fede. Tutti abbandonano Gesù e Gesù non è che c'è la tremarella, dice: cosa fate? Speriamo che voi non mi lasciate. Ti prego, Giuda, non mi lasciare, ho bisogno di te. No, ha detto, ve ne volete andare anche voi? Dio non continua a cercarci per sempre, come dice in Ebrei 12. Ma c'è un limite a tutto, è compreso l'amore di Dio e il suo perdono ha un limite. Cioè, i predicatori che l'amore di Dio è infinito, lui ama sempre, questi qui sono falsi profeti, non hanno capito niente, gente che non ha lo Spirito Santo. Non ascoltateli, scappate da questa gente. Dio è amore, ma non è sempre amore. È perdono, ma non sempre. È grazia, ma non sempre. Guarda, Ebrei 12, vai lì, guarda, la storia di Esaù 15 a 17.
Vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio.
Quindi la grazia di Dio si può rimanere privi. Questi qua imbroglioni che dicono la grazia è per tutti? No, caro, no.
Che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati.
Sta parlando a cristiani.
Sì. Che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Ebrei 12, da 15 a 17.
Giuda e Pietro, tutti e due, rinnegarono Gesù. E qui vediamo i due diversi pentimenti. Il pentimento di Giuda, che finisce attaccato a un albero, e quello di Pietro, che finisce nel perdono di Dio, e ritorna, viene rimesso nel suo ufficio di capo della prima chiesa. Grandioso. Anche Giuda poteva pentirsi, poteva andare sul Calvario e dire: fermi tutti, io devo morire, non lui. Lo avrebbero crocifisso? Non lo sappiamo. Questo doveva fare, questo è vero pentimento. Ecco perché tanti di noi a volte preghiamo, rimaniamo con i problemi, ci sono fratelli che scrivono, ci sono presenze in casa, demoni che si aggirano, porte che si aprono, donne che dicono: sono dei demoni che mi attaccano sessualmente di notte. Una sorella ha detto: vengono tutte le notti. Abbiamo pregato, per grazia di Dio sono liberati.
Amen.
Perché i diavoli sono sotto i miei piedi, i tuoi piedi, i nostri piedi, specialmente i piedi di Gesù Cristo. Ebrei 10.
Sì.
E concludiamo questa scrittura, Angelina, perché abbiamo tante altre cose da fare.
Ebrei 10.
10, vai al 37 e al 39, per favore.
Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi siamo di quelli che si tirano...
Ehi.
Noi non siamo di quelli che si tirano
Tento
indietro.
Che controllo le tue dottrine io,
Oh,
eh.
Please do. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ebrei 10, da 37 a 39. Amen. Quindi l'esempio da seguire, se qualcuno nella famiglia prende il marchio della bestia, è quello di Lot. Tu vai avanti per Gesù, non ti fermi con loro.
L'esempio da seguire è quello di Gesù, evangelizzarli al massimo. Se non ascoltano, fai come Gesù con i suoi fratelli. Cosa fece Gesù quando i suoi fratelli dicono: ma cosa fai qui? Vai a evangelizzare il mondo, vai, vai. E Gesù cosa gli ha detto? Il mio tempo non è giunto, il vostro è sempre pronto. Non ascoltate dottrine ridicole che Gesù non aveva fratelli. Aveva fratelli, e come? Il Vangelo capisce la differenza tra cugini e fratelli. Non ascoltate questi frottolani. E così era la scrittura, Giovanni 7,5. Gesù dice, il mio tempo non è giunto. Il mondo odia me perché io testimonio che le sue opere sono malvagie. Non può odiare voi, perché siete religiosi scaldapanche. I fratelli di Gesù poi si convertirono, Però se non vedevano il morto non ci credevano. O meglio, il morto risuscitato. Angelina, ti do il microfono.
Ti leggo velocemente un commento da parte di Maurizio che ha scritto adesso. Dice:
grazie
Shalom.
Maurizio per scrivere, mi aiuti a predicare.
Ho ascoltato il messaggio della sorella e sinceramente mi sono cascate un po' le braccia. Mi viene prima di tutto chiedermi se il marito della sorella sia salvato, se creda sinceramente in Gesù, ma a giudicare dai frutti direi di no. Volere il marchio della bestia, il marchio del diavolo, solo per potersi riempire lo stomaco? Scusate, questo è quello che penso io, è ridicolo. Matteo 10,28 dice: non temete quelli che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Io penso che chi non teme Dio è perché non ci crede in Dio, perché se sai che Dio esiste, lo temi con tutto il cuore. Cosa farei io? Mi assicurerei di fare tutto il possibile per condurlo alla salvezza in Cristo. Ma se vedo che non è possibile, mi inizierei a preparare per il tempo della fine per conto mio, ma tenendo sempre la speranza che il coniuge si ravveda, ma non dando ogni singola informazione su cosa faccio per il mio rifugio.
Hai capito? Cioè, lasciare le cose in privato.
Perché se un domani quella persona prenderà davvero il marchio, come abbiamo citato Matteo 10,21, quella persona un domani farà di tutto per farmi morire.
Esatto.
E poi cita 2 Corinzi 6, da 14 a 17, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, quale comunione c'è tra la luce e le tenebre. E poi Luca 14,26, Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo.
Cioè nel caso che si mettano a seguire il diavolo, il marchio della bestia.
Yes.
Perché Matteo 10 dice, vi metteranno a morte, il fratello metterà a morte il fratello, eccetera. Caro mio, qui dobbiamo amare tutti e amarli col Vangelo al massimo, ma confidare in nessuno. Si confida solo in Dio.
Questo è quello che farei io, Maurizio.
Alleluia, alleluia.
Amen. È dura, è una scelta molto, molto dolorosa, però se devi farla, vai per Gesù. Dio ci aiuti.
Grazie Signore. Bene, avanti Angela?
Sì, andiamo avanti.
Dai,
allora,
qui abbiamo qualche fiume da attraversare. Mettete la marcia integrale a quattro ruote.
E cosa significa?
Che la macchina invece andrà avanti. Di andare con due ruote e va a quattro, quindi quando vai
four wheel drive.
Quando, ecco, in inglese è four wheel drive.
Andiamo alle notizie. Prima dal giornale Il Post. Almeno 110 delfini sono stati trovati morti su una spiaggia del nord della Somalia. Oh wow, 110.
Beh, questo già avviene da anni, no? Le balene si suicidano, i delfini, gli uccelli cadono dal cielo a decine di migliaia, intere valli coperte di uccelli. Insomma, il mondo si sta suicidando. Cioè, è un segno, un'indicazione, siccome gli animali sono sotto il potere dell'uomo e l'uomo ormai è sotto il potere del diavolo, l'uomo sta facendo suicidio e gli animali si suicidano. La risposta è nella Bibbia, ovviamente, però senza Dio non andranno alla Bibbia a trovare le risposte. E praticamente i delfini si suicidano e il mondo senza Dio non riesce a capire, neanche a leggere la scritta sul muro. Sai quando la gente scrive sul muro, questo partito è corrotto, eccetera. Cioè, neanche a leggere così ci credono. La scritta sul muro sono questi animali che si stanno suicidando. Ma non è tanto i delfini che muoiono, ma è il mondo che muore, che si sta suicidando e che è sull'orlo delle punizioni di Dio. Alleluia. Amen. Andiamo alla prossima notizia, la bussola, Angelina, la bussola quotidiana.
L'Europa di fronte a Trump è spiazzata e senza bussola.
Quindi il giornale La Bussola Quotidiana dice l'Europa è senza bussola. E qui possiamo solo essere d'accordo.
Quindi l'Europa è in confusione?
Ma è sempre stata da quando ha abbandonato Dio.
Oh.
Sono ciechi, non si rendono conto che la confusione, le tenebre stanno peggiorando. Povera Europa. L'Europa si era, politicamente si era gettata a peso morto dietro a quello sciagurato Biden, cioè che è la pedina degli anticristi americani, Biden. Ma adesso, diciamo, questi qui sono tramontati per almeno i prossimi 4 anni. Vediamo che succede. Ha cercato di uccidere Trump almeno un paio di volte, non ce l'hanno fatta, e loro sono lì che si mangiano le mani. Quindi senza bussola, senza Dio l'Europa, senza Salvatore. Il giornale diceva l'Europa di fronte a Trump è spiazzata senza bussola. Uh-huh. Cioè erano preparati a avere di nuovo un presidente anticristo come Biden. Erano tutti preparati per la guerra. Uh-huh. E adesso cosa farà l'Europa? Io dico che l'Europa andrà a baciare i piedi alla Cina, che fino a ieri, Cina che aveva imitato l'Occidente fino a ieri. Adesso hanno un mucchio di soldi, il mercato a suo favore, preparati a vedere l'Europa che faranno la fila a baciare i piedi della Cina, Xi Jinping. Io vedo solo tenebre, anzi tenebre e inferno davanti all'Europa. Aveva scelto di seguire l'America di Biden e quelli come Zelensky. E adesso l'Europa è veramente spaesata. Il suo Dio, che si è scelto, e che è naturalmente il maligno, non la può aiutare. Dove sono i suoi idoli? Dove sono i suoi idoli di perversione sessuale? Perché non l'aiutano l'Europa? E allora anche il tempo dell'Europa sta per scadere. Benedetti fratelli che traslocano da qualche altra parte del terzo mondo. Perché la guerra, la vera guerra, non è in Ucraina, ma è nell'anima di questi leader anticristo europei. Mm-hmm. Lì c'è la vera guerra. I loro cuori combattono contro Dio e sfocia in Ucraina e altri posti. Fanno finta di non sapere che la guerra, questa qui di Zelensky qua, l'hanno iniziata la CIA americana e neonazisti come Zelensky. L'Europa fa finta di non saperlo. Nel 2014... La CIA americana ha spalleggiato i nazisti ucraini e hanno bombardato dal 2014 i russi del Donbass. Però fanno finta di credere, questi europei di Bruxelles, alle loro stesse bugie che la guerra sarebbe cominciata con l'invasione di Putin. Non è cominciata, l'invasione è stata una reazione. Quindi tutte bugie per fare quello che veramente volevano. Cosa volevano? La guerra contro la Russia, colpevole di essere l'ostacolo contro il loro nuovo ordine mondiale. La Russia era l'ostacolo ed è l'ostacolo. E sarà sempre l'ostacolo, perché un ordine mondiale occidentale cadrà proprio per la Russia. Hanno cercato di eliminarla, hanno fatto un buco nell'acqua. Adesso Trump li minaccia e dice, se Trump, ieri sera ho guardato le notizie americane, Trump è là che dice alla Russia, sta dicendo, che a Putin, sta parlando con Putin, e dice, se Putin non fa la pace, ci saranno altre sanzioni, il che vuol dire buona notizia. giusto?
Per me sì.
Buone notizie perché?
Perché viene la pace.
Viene la pace, ma non hai capito, Angela.
No.
Cioè, se Trump Putin... sta dicendo, se la Russia non fa la pace, sì, lui metterà sanzioni sulla Russia.
Ecco.
Sono buone notizie, no? Perché?
Perché, perché Trump vuole la pace e speriamo che anche Putin.
Quindi, vabbè, la buona notizia io che ho visto lì è invece un'altra, che Trump non sta dicendo guerra, mm-hmm, sta dicendo sanzioni. Capito? Quindi non è guerra la sanzione. Sono brutte, però perlomeno campa a cavallo, vanno avanti. Cioè col fischio che Putin si abbassa davanti alle sanzioni. Mm-hmm. Lui che c'ha il massimo sostegno dalla Russia, dai russi.
Sì.
E l'opposizione è tutta a tacere, perché in Russia la dittatura non è nascosta come in America. In Russia la dittatura è aperta. Tu, Navalny guidava l'opposizione, è morto in prigione. E chi esagera, li mettono in prigione. Tu fai pubblicità per perversioni sessuali, ti mettono in prigione. Che Putin sta facendo, diciamo, sta parlando la lingua della Chiesa ortodossa, perché i russi sono ortodossi. Se erano testimoni di Geova, sono sicuro che avrebbe sostenuto il testimone di Geova. E allora, comunque, Dio vede questi piani orrendi dell'Ucraina, dei nazisti, dell'America, e li punirà severamente a suo tempo. Intanto ci sono quattro anni di pausa che Trump dovrebbe... Lui è un pacifista, Trump, ha sempre evitato le guerre. Minaccia, ma lui non le vuole le guerre. Arrivano le punizioni contro questi anticristi europei e anche gli americani di Biden. Andiamo alle punizioni di Dio, Angelina. Devi andare in Isaia 13, ci sono punizioni di Dio contro i malvagi.
Sì.
6 al 12.
Urlate, perché il giorno del Signore è vicino. Esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventano fiacche, ogni cuor d'uomo viene meno. Sono colti da spavento, sono presi da spasimi e da doglie. Si contorcono come donna che partorisce, si guardano l'un l'altro sbigottiti. Le loro facce sono facce di fuoco. Ecco il giorno del Signore giunge, giorno crudele, d'indignazione e di ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge, la luna non farà più risplendere il suo chiarore. Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'alteriggia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tiranni. Renderò gli uomini più rari del loro fino, più rari del loro di Ofir. Isaia 13 da 6 a 12.
Dio dice renderò gli uomini più rari del loro. Di che sta parlando? Sta parlando di quegli uomini e donne di Dio che seguono Gesù in mezzo alla marea di gente passiva che segue il mondo, compreso la marea delle chiese passive. Infatti stavo pensando stamattina che, pensando a quelle chiese che sono diventate discoteche, cioè il mondo senza Cristo e con certe chiese che si dovrebbero chiamare discoteche, sanno solo officiare funerali in queste chiese, oppure fare una discoteca. E queste chiese non possono capire quello che succede. Perché per capire quello che succede nel mondo c'è il discernimento. Per avere discernimento di obbedire al Signore. Speriamo noi di avere un po' di discernimento. In mezzo alle chiese passive, con frutti zero, che non avendo nessun messaggio da predicare, non hanno trovato di meglio che tramutare l'edificio in sale musicali, dove la gente va ogni settimana a ubriacarsi di musica per dimenticare i guai, ma che solo è una ipnosi di poca durata. Luoghi dove falsi profeti li illudono che quella sarebbe la volontà di Dio. Cantate, cantate! Stolti predicatori ciechi. Cos'è che c'è di male con la musica, Angela?
Ah, a me piace la musica.
Niente, anche a me piace la musica. Persino Gesù ha cantato l'inno, nel Vangelo Gesù ha cantato l'inno.
Sì.
La notte, la sera della Santa Cena ha cantato l'inno quando è in chiusa. Ma ora questi stanno dando l'impressione che la musica moderna può prendere il posto di andare a, il posto invece che di andare a cercare le pecore perdute, vincere il mondo intorno a noi per Cristo. Cantiamo, ma cosa canti? Dovresti piangere che la Chiesa non sta combinando niente. Guarda la riprova che le chiese si svuotano, non ci sono vocazioni. Tu hai preso il microfono.
Yeah, like you were saying, there's nothing wrong with songs, except that when it goes to the point that, like I heard this person, he was explaining about the heavy metal rock.
John dice, non c'è niente di sbagliato con la musica, a parte in certi casi quando è usata nel modo sbagliato. Per esempio, la musica rock, Christian music?
No, heavy metal rock.
Ah, la musica heavy metal rock.
Sarebbe più o meno quella satanica, insomma.
Exactly right. He said those are satanic bands that they say they put satanic lyrics in a way that you don't realize it.
Sono dei gruppi satanici che mettono anche parole sataniche che tu neanche ti rendi conto mentre ascolti la musica.
Neanche te ne accorgi.
And they said that many young people listen to it.
E molti giovani ascoltano questa musica.
And they don't realize that it's satanic, and instead it's very subliminal, and they just start listening and they just start don't really
non
care.
Si accorgono che è satanica e molto subliminale.
Ma stai parlando di musica cristiana o del mondo?
No, I mean heavy metal rock, which
del mondo,
is satanic.
Musica heavy metal del mondo.
Sì.
Exactly right. And it said that it's much worse, the subliminal, sneaky ways, instead of coming right out, I am satanic, they start going subliminally, like just...
Quindi John dice, è molto peggio la musica subliminale che ti inganna, che uno che viene all'aperto ti dice in faccia, io sono satanista, credo questo e quello.
Perché essendo subliminale non possono difendersi.
Sì.
Non...
Exactly, what are you attacking? You don't know. So it was very interesting what this guy was trying to explain by it.
Yeah, that's right. Quindi attenzione a che tipo di musica ascoltiamo e cosa dicono le parole.
Cioè, dicevo, l'impressione, diciamo, che danno in queste chiese che sono diventate mezze discoteche è che la musica moderna, dicevo, può prendere il posto di vivere una vita cristiana, di andare a evangelizzare, di cercare le pecorelle. Mm-hmm. Di nuovo è il serpente che cerca di sostituire il vero Vangelo con un altro Vangelo. Adesso è un Vangelo musicale. Cosa c'è di male con la musica? Niente! Mettiamo sempre musica a Radio Blast.
Sì, però, magari...
non può, però i canti non possono prendere il posto del messaggio nel nome di Gesù Cristo.
Magari pensano finché è qualcosa di cristiano va bene.
Ma il fatto che è cristiano, tra virgolette, cioè se tu prendi la canzone cristiana più bella del mondo, e non fai altro che cantare quella invece di ubbidire ai comandamenti del Vangelo.
No.
Gesù non ha detto andate tutto il mondo e fate i cantanti.
No. No.
Capito? Che è successo a Sanremo?
Sì.
Cantavano una volta canti belli, però i canti belli non bastano. Il serpente si è infiltrato, adesso Sanremo è un giocattolo in mano al diavolo, per la maggior parte. Cioè, i giovani, invece di stare in questi edifici solamente a cantare e poi ascoltare sermoncini, nina nanna, dovrebbero imparare a invadere il mondo intorno a loro con il Vangelo, con anime cambiate, convertite al Salvatore Cristo. E lì si cantiamo. E poi ci lamentiamo che le chiese stanno morendo. Disse Gesù, angelo, Apocalisse 3.1, una chiesa senza frutti, gli disse:
all'angelo della chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Apocalisse 3, verso 1.
Anzi, il titolo su internet, questo qua, potresti mettergli: musica nelle chiese, giusto o sbagliata?
Ma è giusto.
No, tu li incuriosisci, loro vengono e ascoltano il video. Ma
è
l'ho spiegato già che
quello.
Non c'è niente di male se bilanciato, però deve essere 99% Gesù, 1% musica.
Mm-hmm.
a livello di messaggio. Puoi cantare di più. Noi Radio Blast non mettiamo troppi canti, che i fratelli già si sono, alcuni si sono lamentati, dice vogliamo il messaggio, che le canzoni le conosciamo.
Sì.
Però le mettiamo lo stesso, perché così i fratelli prendono fiato.
Sì, sì, no, la musica anche a me piace, è un modo meraviglioso di lodare Dio, ma non solo quello e nient'altro. Usare la musica come uno strumento per evangelizzare.
Ma la musica non può diventare come la super grazia che prende il posto dell'ubbidienza, prende il posto di raggiungere il mondo col Vangelo. Va bene, io ho messo insieme delle foto, 1, 2, 3, 4, 5 foto, l'ho messo insieme, l'ho pubblicato sulla radio. Angela, l'hai messo, no?
Sì, quella foto con la musica nelle chiese.
Sì. Avete visto, ragazzi, qua? You can see here if you want. Ecco, vedi? Queste sono la musica nelle chiese.
Ma non si vede la differenza tra la chiesa e la discoteca?
Beh, c'è una croce, li vedi? Ci sono qualche croce qua e là,
sì.
Però gli eroi diventano i musicisti, non Gesù. E c'è anche il tempo, ripeto di nuovo, a me piace la musica. Io quando ero giovane andavo sempre a ballare, cercare fidanzate, andavo a ballare. Però a quei tempi, attenzione, non era la schifezza di oggi, eh? Lì c'era la cavalleria, c'era la gentilezza, ai miei tempi. Poi, quando mi sono dato a servire il Signore, ancora mi piaceva la musica. E tutti i giorni ascolto musica. C'è una registrazione di Fratello Sole, il film di Fratello Sole sulla la Luna, e li ascolto quando mi voglio rilassare. Mi metto lì a guardare il cielo, così. È bellissimo. Però non può prendere una cosa buona, non può prendere il posto di Gesù, perché il diavolo lavora così. Il diavolo prende delle cose buone e le esagera. La Madonna è buona, Maria, sì, adoriamola, veneriamola. E vedi, il diavolo ti dà una spinta, no? E ti fa... Lutero com'è? Forza, occhi chiusi. No, Lutero ha fatto un mucchio di sbagli. Oltre a dire tante cose belle, ha detto anche degli sbagli. Ci siamo?
Sì.
Mi fermo qui?
Sì, allora rimaniamo sul soggetto Trump, perché lui ha promesso che quando diventerà presidente fermerà la guerra in Ucraina. Sta mantenendo questa promessa? Quali sono le notizie, le ultime notizie sulla guerra?
Ma quella lì è propaganda, diciamo, elettorale, no?
Ah sì? Non manterrà la promessa?
Ma come fa a mantenerla? Cioè, è già passato il primo giorno. Il primo giorno era il 20 gennaio. Adesso siamo così al 25 gennaio.
Perché lui ha detto che in un giorno risolve il problema.
Ma sì, lui deve farsi eleggere. Cioè, non puoi prendere la propaganda dei politici. Cosa c'è? Il giornale? Cos'è che c'è?
Sì, il giornale ANSA.
Andiamo lì.
Dice, Ucraina Zelensky, colloqui con Putin se Trump fornirà garanzie. Cioè, Zelensky è aperto?
Ma Zelensky non conta niente, Zelensky.
Ah no?
Ma no, lui è spaventapassari.
Spaventapassari?
Ah, lui, scusa, dice, vuole che gli altri gli paghino la guerra. Tutti devono dargli i soldi, le armi, e lui diventa come un delegato. Lui è quello che preme il grilletto. Tutti quanti devono pagarlo. Trump gli ha detto, quando lui è andato in America... raccoglie un sacco di soldi da Biden, Trump gli ha detto mesi fa, gli ha detto, questo Zelensky ha detto è il più grande piazzista venditore del mondo, ogni volta che viene in America se ne va via con 60 miliardi di dollari, più o meno. Cioè Zelensky, lui fa il suo dovere di neonazista, deve seguire il suo maestro Adolfo Hitler e fa quello che può, insomma, ammazzare il più possibile, fare più guerra possibile, va bene. E qui dice, hai letto il Fatto Quotidiano?
Zelensky dice, colloqui con Putin se Trump fornirà garanzie.
Ma lui chi è per chiedere queste cose? Lui deve vedere che Bruxelles gli fornisca soldi e armi, e l'America anche, ma Trump, sai che Trump ha già bloccato tutti gli aiuti all'Ucraina?
Ah sì?
Ha bloccato tutto.
Quindi qualcosa sta facendo?
Ah sì, no, ma sta facendo molto Trump. Ha chiuso le frontiere e già hanno già cominciato a mettere immigrati criminali sugli aerei e li hanno rispediti. Hanno mandato un aereo carico di criminali in Guatemala.
Oh, wow.
Erano criminali proprio dimostrati, gente che ha violentato. Mm-hmm. Non sta facendo molto. Trump crede in Dio, è contro l'aborto, cioè sono solamente le capre che sono contro Trump, i caproni, quelli che sono pro aborto, pro diavolo, pro anticristo, pro perversioni, eccetera, no? E vabbè, quindi fino adesso Trump sta andando abbastanza bene, poi se cambia, oui. Si sa mai. Cioè tutte le parti coinvolte in Ucraina adesso dovranno calare le loro carte, scoprire le carte, comprese le carte nascoste nelle maniche che sono la maggioranza. La Russia di Putin dovrà mettere in chiaro se è disposta a fare la dura, rischiare una guerra con l'America, e se è disposta ad usare le atomiche. L'America di Trump dovrà dimostrare se con Putin sta bluffando o se vuole andare fino in fondo con Putin. L'Ucraina di Zelensky deve mostrare la sua decisione se vuole andare in fondo, cioè fino alla distruzione della nazione di Ucraina. L'Europa di Bruxelles deve mostrare le sue carte. Se vuole andare avanti con questo tono guerrafondaio dalla von der Leyen e von der Leyen che la seguono, cioè a costo di triplicare le spese per gli armamenti, che adesso si parla di quello. Mm-hmm. Prima la media era 1-1,5%, adesso dico minimo 5%. Bisogna vedere, a chiacchiere tutti sono d'accordo, ma nei fatti bisogna vedere se 5% o le nazioni che già sono con l'acqua alla gola, disoccupati, eccetera. Bisogna vedere, perché i governi cadono se le tasse si alzano. Cioè l'Europa non è come l'America, che l'America c'ha la stamperia, l'America li stampa i dollari. Lei c'ha la Federal Reserve, che sarebbe la banca mondiale. L'America, lei può permettersi di avere 35, adesso 36 trilioni di debiti. Ma l'America i soldi li stampa.
Ai, ai, ai.
Va bene, e li prende anche in prestito, appunto 36 trilioni. Ma l'Europa non li stampa. Di solo li prende in prestito. E per l'Europa i debiti sono una cosa seria. Anche per l'America, però meno seria. E allora poi c'è l'Italia di destra, dalla Meloni, che dovrà decidere se diventare più bellicista, non più bella, più bellicista o più pacifista. Intanto la Russia cosa ha fatto? La Russia ha escluso l'Italia, la Russia ha annunciato, no? Che lei esclude l'Italia dal partecipare ai negoziati. Perché? Perché finora l'Italia è stata troppo anti-Russia. Mm-hmm. E i russi sono offesi perché erano così amici con l'Italia. Ai tempi dei comunisti c'era Togliatti che faceva tutto in accordo con la Russia, tanto che c'è una città in Russia che si chiama Togliattigrad. Hanno nominato in onore del Togliatti italiano comunista. Ecco. E da parte nostra sappiamo cos'è che dice la Bibbia. Dio ha già messo le sue carte in tavola. Dio è l'unico che le carte sono in tavola. Come si chiamano le carte? Si chiamano le scritture. Sappiamo cosa la Bibbia dice e di cosa accadrà a largo raggio. Cioè la Bibbia non ci dice giorno per giorno Putin ha preso il raffreddore e Trump è andato a giocare al golf. Però a largo raggio, a lungo respiro, cioè alla fin fine, la Bibbia ci dice cosa accadrà. Cioè che arriva Armageddon, arriva la resa dei conti, mezzogiorno di fuoco. Hanno fatto un film, no? C'è la resa dei conti. Naturalmente non sappiamo esattamente la data spaccata, ma alla fine, e anche cos'è che succede prima di Armageddon? prima di Armageddon, ok, cosa uscirà dalla foresta? Angela, vediamo se indovini questa.
Dalla foresta?
Sì, dalla foresta prima uscirà un orso. C'è un orso che esce, che uscirà dalla foresta russa. L'orso c'ha un cappello di cosacco, c'ha un colbacco. C'ha. L'orso russo uscirà dalla foresta e militarmente la spunterà sopra tutti e i presenti bruxelliani saranno cacciati, probabilmente cacciati a Van der Leyen o quelli che la succederanno. Cioè i bruxelliani saranno cacciati dagli stessi europei, perché vedi il voto si sta spostando a destra, no? Mm-hmm. Visto che diciamo la Bruxelles guerresca, la Bruxelles guerrafondaia, sta perdendo sempre più potere ad ogni voto. Questo è che la cosa che l'Europa odia di più è il voto. Ogni tanto sono obbligato a far finta di farlo. Mm-hmm. Però i media lavorano a tambur battente cercando di incanalare i cervelli della gente. Ha visto in Romania cosa hanno fatto, che c'è uno che è contro la guerra e contro Bruxelles, ha vinto il voto e hanno annullato le votazioni. Perché? Perché sono così democratici. Allora, andiamo al prossimo notizia, Angelina. Times of India, questo qui è un canale giornale televisivo indiano. Cos'è che dice?
È un video?
Perché è Trump che manda un avvertimento. Io devo seguire molto le notizie fuori dall'Europa, perché in Europa è tutta propaganda. Cos'è che dice?
Sta citando Trump, che ha detto: Trump's friendly warning. We must never forget that Russia helped us win the Second World War, losing almost 60 million lives in the process.
Cioè, vedi che musica diversa di Biden. Trump è andato in televisione e ha detto, non dobbiamo mai dimenticare che la Russia ci ha aiutati a vincere la Seconda Guerra Mondiale, perdendo quasi 60 milioni di vite dal processo. Io sapevo che erano 26 milioni che aveva perso. Lui dice 60, comunque non litighiamo su quello. Lui sta dicendo delle cose vere, e capirai, Putin è tutto contento, è diverso da Biden che lo insultava ogni volta. Biden, lui è un burattino, era un po' pazzo, praticamente. Forse più pazzo che pupazzo. E invece Trump dice, riconosce che, infatti hanno fatto un film di La vita è bella, un film famosissimo che si chiama La vita è bella, e è un falso storico. Se tu cerchi, tu scoprirai che questo film famosissimo, siccome a favore degli ebrei ha vinto gli Oscar, eccetera, lo hanno pompato molto, però è un falso, perché io ho investigato un po' e sembra che io non l'ho visto questo film, okay, però dicono che fa vedere che gli americani liberano i campi di concentramento. Ah. E questo è un falso, sono stati i russi a liberare i campi di concentramento.
Ai, ai, ai.
Sono stati i russi.
Ai, ai, ai.
Però la propaganda di Hollywood deve dire: uè, qui noi americani dobbiamo prendere la gloria qua.
E così allora, insegnano la storia.
Allora, questo messaggio di Trump, dice il titolo di questo video indiano qua, dice: la Russia ci ha aiutato a vincere. Messaggio inaspettato in quello che Trump ha detto riguardo all'Ucraina. Sciocca, è uno shock per Zelensky. Cioè, per Zelensky la Seconda Guerra Mondiale lui l'ha persa, perché lui è nazista.
Sì.
Lui è un pupazzo della CIA. La CIA usa chiunque. La CIA userebbe il diavolo se potesse. Ecco, adesso vediamo un po' che altro abbiamo qua. Ecco, e qui c'è l'articolo e quello che dicevo prima, che Trump dice probabilmente gli Stati Uniti sanzioneranno la Russia se Putin non fa la pace. Mm-hmm. Quindi questo per me sono buone notizie, nel senso che Trump non sta aumentando la pressione sulla Russia, ma va avanti con le sanzioni, che danno fastidio, e molto, però niente di troppo grave. Cioè non è come se Trump dicesse: se Putin non fa la pace manderemo le truppe americane in Europa, in Ucraina. Non dice quello.
Ma hai detto che ha fermato gli aiuti per l'Ucraina? Non invia più aiuti?
Non invia più aiuti, cioè ha congelato gli aiuti mm-hmm. all'estero, ma tutti in generale, siccome mandavano un sacco di soldi di qua, di là e di qua, capito? A motivi politici ovviamente, lui li ha congelati tutti, ma non mandiamo più niente a nessuno. Quindi mi dispiace per Biden. Mm-hmm. E allora, non solo Trump ha detto che diciamo la pressione che metterebbe sulla Russia sarebbe solo a livello di sanzioni, il che è una cosa abbastanza moderata. Però qui c'è un altro articolo della CNN. Cos'è che dice? US News?
Donald Trump to withdraw 20,000 American troops from Europe. US President's big plan out.
Ok, capito. Sta dicendo qua, questo, la CNN, giornale e la televisione americana, dice Donald Trump vuole ritirare 20,000 truppe dall'Europa. Mm-hmm. Va bene. E prima invece, quando c'era Biden, si parlava di aumentare le truppe in Europa. Oh. Per questo che ultimamente la Russia ha spinto molto, dico io, per avanzare in Ucraina, di modo da che quando si siede al tavolo delle trattative avrai più vantaggi possibili, mm-hmm. avrà conquistato più terre possibile, quindi potrà contrattare da un punto di vantaggio. Ed ecco che adesso ci siamo, arrivano le trattative. La Russia in nessun modo accetterà che l'Ucraina entri nella NATO. Questo la Russia lo ripete in continuazione, perché in effetti è il motivo che ha fatto la guerra.
Sì.
Che non volevano che la NATO portasse i suoi missili atomici, anche su questo confine, che bloccando completamente la Russia, perché sono già nel Baltico, sono già in Polonia, sono già in Romania. Dice l'Ucraina no, l'Ucraina è la nazione più grande d'Europa. Dopo la Russia, è enorme. Insomma, Trump non fa parte della elite mondiale, come anche lo dimostrano i due attentati che ha subito. Gli hanno sparato, hanno cercato di uccidere due volte, perché non fa parte dell'elite mondiale. Alla fin fine questo è il motivo. Tra l'altro Trump ha promesso di rendere pubblico tutti i segreti degli attentati contro i due Kennedy, che in America è tabù. Non si può parlare dell'attentato di Kennedy perché, secondo me, è coinvolto la CIA, l'FBI, lo Stato Profondo e tutte le capre, insomma. Ecco. In America c'è un governo ombra, no? Governo ombra mondiale è in America. È come un secondo governo che opera in quelle istituzioni che non vengono elette, ma nominate. I capi di queste istituzioni, ce ne sono alcuni che sono lì, diciamo, attraverso tanti governi, e sono nella FBI, sono nella CIA, sono nel Pentagono, sono nelle scuole, e sono loro che, diciamo, attraverso pupazzi come Biden, guidano l'America. Ora, Trump non è un pupazzo di questi, lui ha un cervello per conto suo, fa decisioni per conto suo, giusto o sbagliate, e loro questo non lo possono digerire. Infatti ha già licenziato un sacco di gente dalla CIA, dall'FBI e dal Pentagono, ha licenziato già dozzine di rappresentanti del governo ombra, e questo a loro non gli sta bene. Ora, se Putin collabora, la guerra si ferma. Poi Zelensky potrà barcamenarsi con l'Europa, perché l'America non lo sostiene più. Mm-hmm. E l'Europa senza l'America, bisogna vedere se è disposta a andare avanti contro la Russia, che comunque rimane la prima potenza nucleare. Quindi l'Europa senza l'America, ci sono state già delle voci, politici di un certo livello, che hanno detto senza l'America, quindi non si fa niente. Va bene. Quindi a ragione di logica, l'America dovrebbe rinunciare all'Ucraina nella NATO e il resto sarà parzialmente negoziabile. Cioè Putin dovrà rinunciare a una parte dei territori, per questo che cerca di conquistarne il più possibile, per questo che l'Ucraina ha invaso Kursk. Kursk sarebbe una zona russa che l'Ucraina ha invaso, era la zona meno difesa della Russia, e sono lì, hanno invaso una quantità di terre. Nelle ultime settimane hanno perso il 50% gli ucraini. Perché fra poco si dovrà negoziare. L'Ucraina dice, va bene, io esco dalla Russia,
sì, fare
scambio, e tu mi dai questo. Però la Russia non gli darà molto, preferirà andare avanti con la guerra, credo. Vedremo. Speriamo che si ferma subito. Però presto le carte saranno tutte sul tavolo. I cappuccioni dovranno dire quanto sono disposti a giocarsi. Zelensky ha capito, credo, che col suo neonazismo ha tirato troppo la corda. E ora probabilmente si prospetta per lui una brutta fine. La corda adesso Zelensky ce l'ha tutta intorno al collo. A questo punto lui non ha più niente da perdere. È sempre volere giocare d'azzardo, tirare la corda, sino alla fine. A questo punto Zelensky dice qua o la va o la spacca. Poveraccio non conosce la Bibbia, che dice che alla fine, perlomeno fino ad Armageddon, la Russia vincerà tutto e tutti. Neanche Trump questo lo sa. La Russia vincerà tutti e vincerà anche l'America. E ripeto, questo naturalmente gli americani, Trump eccetera, non lo sanno, perché questo è nelle profezie. Babilonia viene distrutta, che è l'America, Apocalisse 17 e 18. E questo lo vediamo nelle profezie della distruzione di Babilonia, che è l'America. Questi per quelli che, secondo me, capiscono la Bibbia. Poi ognuno interpreterà a suo modo. Così la vedo io. Babilonia è l'America. Va bene, questo ti ho dato un po' un aggiornamento di questa settimana, Angelina,
sì,
fino a qua.
Sì, grazie.
C'è qualche giornale lì.
Sì, perché c'è questa curiosità a sapere come sta evolvendo la guerra. Stanno fermando o no? Però dobbiamo ancora aspettare e vedere come si comportano tutti. Vado al prossimo?
Sì, veloce per Angelina.
Sempre riguardo a Trump ed Europa, il Fatto Quotidiano dice...
Abbiamo un'altra notizia, l'ultima, va bene?
Ok. Trump minaccia l'Europa con i dazi e von der Leyen con i dazi. E von der Leyen corre ai ripari. Ecco le aperture a Cina e India.
Von der Leyen si sta armando di lucido per le scarpe e spazzola e prepara un viaggio in Cina. Sta andando a lustrare le scarpe al tanto odiato, criticato, insultato dittatore cinese, Xi Jinping. Lei si mette una maschera cinese, Xi Jinping gli stringerà anche la mano, perché i musulmani non gliela stringono la mano. Ma legge il giornale.
La definitiva conferma è arrivata con le parole di Ursula von der Leyen al forum economico di Davos. Nessuna porta è chiusa, né all'India né alla Cina. Differenziare è l'unico modo per l'Europa di sopravvivere in mezzo all'avanzata di Pechino e alle minacce commerciali di Washington.
Capito? Sta dicendo qua che tutto questo lustrare le scarpe all'America non è servito a niente. Che l'America ha eletto un presidente diverso che non la pensa come Biden, come il pupazzo Biden. E seguendo il pupazzo Biden sono diventati anche loro pupazzi. E l'America di Trump dice noi vi scarichiamo. Infatti sta parlando di mettere tariffe sopra tariffe al Canada, al Messico e all'Europa, che vuole fare l'America grande di nuovo, Trump, a spese degli altri. Però qui c'è del torto e c'è della ragione, perché gli altri se ne stanno approfittando dell'America, in tanti, se tu segui le notizie. Solamente che gente come Biden non gli interessa, perché loro vogliono il governo mondiale.
Sì.
americano, occidentale, così come i socialisti, i comunisti, spagnoli, italiani, europei, vogliono il governo comunista, socialista, mondiale. Non gli interessa che l'Italia vada male, che la Spagna vada male, che l'Europa vada male, perché lo vuole il governo mondiale. Quindi, come vedi, c'è l'internazionale socialista, insomma. Allora, leggiamo qualche citazione. Lontani sembrano...
Lontani
questo,
sembrano...
Questo è il giornale.
Lontani sembrano i tempi in cui Pechino veniva additata come la più grande sfida per l'Europa, più della minaccia russa.
Capito? Lontani sono i tempi che l'Europa era contro Pechino. Allora, dice von der Leyen...
La nostra priorità sarà proteggere i nostri interessi e sostenere i nostri valori. Questo è il modo europeo.
Ma i valori non ne hanno. Che valori sta parlando questa
ah,
qua?
Sì.
Il valore delle perversioni, il valore dei media, il valore delle banche. Che quando si dice Europa delle banche, non Europa del cittadino, dell'individuo e dei popoli. Quindi... Notare come da un po' di tempo i politici del mondo non fanno neanche più finta di voler difendere i diritti di tutti, ma solo i propri interessi nazionali. Ripeti dove dice, priorità sarà?
La nostra priorità sarà proteggere i nostri interessi.
Ecco, proteggere, dice von der Leyen, la priorità sarà difendere i nostri interessi. Non dice al cittadino abbassare le tasse, la criminalità. No, la priorità è difendere i nostri interessi. Allora, il giornale continua. L'UE volge di nuovo lo sguardo ad est. Va avanti col giornale.
Così, già dopo la vittoria elettorale di Trump, mentre le destre di tutta Europa esultavano consapevoli di avere un nuovo punto di riferimento a Washington... Le istituzioni UE si muovevano in direzione opposta a quella tenuta nel corso dell'amministrazione Biden. I contatti con Pechino si sono intensificati e la volontà dell'Europa è quella di aprire un canale più solido rispetto al passato. Oggi lo ha ammesso anche von der Leyen.
Capito, cioè le cose stanno cambiando, fratelli. Non è vero che sono anni che il Signore ce lo mostra? Non sono anni che il Signore ci dice che l'Europa... e l'America si separeranno, ma vi ricordate quando abbiamo studiato le profezie? Ecco, guardate, se interpretiamo questi giornali nel modo giusto, vediamo le profezie che si materializzano. Ecco, allora il giornale continua. Da qui nasce la volontà di intensificare la collaborazione con Pechino, dice qua il Fatto Quotidiano. L'allineamento totale al tycoon, cioè... Trump, cioè l'America, dice il Fatto Quotidiano, non è un'opzione considerata praticabile, fanno sapere da Bruxelles. E allora ci serve l'apertura di nuovi canali come priorità, dice il giornale. Poi c'è l'articolo continua, dice Meloni in mezzo a due fuochi, leggi tu o leggo io?
Il ruolo che la Premier sta cercando di ritagliarsi non piace affatto e anzi infastidisce il nuovo establishment UE, nominato grazie a una maggioranza di cui...
Fratelli d'Italia?
Non fa parte.
Capito? Cioè Meloni e Fratelli d'Italia sono il Calimero, sono la pecora nera, sono... Perché quando hanno fatto il governo europeo, Meloni, che si meritava di avere un incarico, non gliel'hanno voluto dare... meno male. E allora Meloni si è offesa e ad ogni piezo spinto non manca l'occasione di rimproverare, di andare controcorrente contro il governo europeo e specialmente quella antipatica von der Leyen dal punto di vista di Meloni, che l'hanno esclusa. Perché? Perché sono troppo egoisti, vogliono tutto e perderanno tutto. E cosa dice all'orizzonte?
Così all'orizzonte si profila un nuovo duello tra Meloni e von der Leyen.
Ho capito? Cioè perché Meloni, tutto quello che vuoi, però è una donna molto combattiva, non ha paura di nessuno, anche se su politiche non è che sono d'accordo su troppo. Dal punto di vista americano?
Dal punto di vista americano la strategia sembra chiara. Non si parla con l'Europa, ma con i singoli stati.
Hai capito?
Wow! Ma questo è bellissimo, cioè, non si parla con Bruxelles, si parla con ogni stato.
No, ma questa è la divisione, ripeto, che sono anni che il Signore ce lo mostra, no? Che poi ha anche profetizzato che l'Europa e l'America si sarebbero divise. Ma guarda qui, non si parla più con l'Europa, dice Trump e l'America, si parla con i singoli stati. All'inaugurazione di Trump alla Casa Bianca, lui ha invitato la Meloni e nessun altro. Cioè, almeno la von der Leyen, dovevi mandare una barella per accogliere, neanche quella. Solo la Meloni, questa è un'offesa, una schiaffa in faccia. E questa è la reazione dell'Europa. Andiamo in Cina. Trump ci offende, ci insulta, ci ignora, invita solamente la nostra oppositrice, che è Meloni, e noi ce ne andiamo a Pechino. E come il giornale dice, fino a poco tempo fa Pechino era chi ne ha più ne metta, uguale a Putin, eccetera. Adesso vanno là a lustrargli le scarpe. E io dico, dopo di questo arriverà l'avvicinamento verso la Russia, vedrai. Quindi, fratelli, che non vi sfugga. Finito l'articolo, basta così, no?
Sì.
Attenzione, notate, fratelli, no? Trump sta iniziando a suonare le campane a morto, va bene? Dell'unione tra USA ed Europa. Trump sta suonando le campane a morto. Da tempo che io vedo Trump come il Gorbaciov. Gorbaciov che diede inizio alla morte dell'Unione Sovietica. E ora credo che la NATO ne stia seguendo la falsa riga. Le truppe della NATO diventeranno solo americane in Europa, quindi truppe di oppressione. La scusa della NATO è presto, non so quanto presto, ma non ci sarà più. Come abbiamo studiato già, fratelli, nel nostro corso biblico profetico, l'Europa, profeticamente lo dice nella Bibbia, si unirà alla Russia. E adesso ne parlano anche i giornali secolari, non dicono proprio unirsi alla Russia, ma si staccano dall'America, si avvicinano alla Cina. E dopo la Cina cosa rimane? La Cina e la Russia hanno un patto di acciaio, hanno fatto dei patti incredibili. Solamente il patto che la Cina ha fatto con la Russia dovrebbe essere sufficiente che l'Europa non ci vada in Cina. Infatti non ci è andata, tranne per criticarla. E allora non possono adesso ancora ufficialmente avvicinarsi alla Russia, che ci sta facendo la guerra contro, ma sta cominciando a farlo con la Cina. State attenti, fratelli, ai segni dei tempi. Beati quelli che hanno il battesimo dello Spirito Santo, che queste cose le capiscono.
Amen.
E non appena le acque si saranno calmate in Ucraina, non appena saranno eliminati Zelensky e i suoi, io, secondo me non manca, prima o poi arriva questo, mi aspetto che l'Europa faccia dei passi di avvicinamento anche verso la Russia, proprio come adesso sta facendo verso la Cina. Va bene, è inevitabile. E allora sarà la confederazione dell'Anticristo, Gog Magog, della profezia di Ezechiele 38. Ok? Quindi questo, cercato di dare una piccola interpretazione profetica, nessuno deve essere d'accordo, così lo vedo io. Va bene, però alla luce delle profezie, quindi a meno che qualcuno non ha scritture contrarie, è meglio stare tranquilli, perché quello che dico io possibilmente è vero, quello che dicono le profezie e le scritture sicuramente è così. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela,
amen.
Io ti darei il microfono.
Avrei ancora alcune domande da parte dei fratelli.
Sono andato abbastanza veloce?
No, sì, va bene.
Grazie.
Vorrei prima leggerti un paio di testimonianze. Prima è da parte di Dario, che sta mandando un messaggio dedicato a te, fratello Giuseppe. Dice, non mollare. Sai, Satana ti sta provando in tutti i modi, come sta provando molti di noi.
Non me lo dire.
E quindi, anche se la carne è stanca, lo spirito la sorregge. E proprio per questo ti invio qualche versetto dal Salmo 41.
Grazie, fratello.
Verso 7 dice, tutti quelli che mi odiano bisbigliano insieme contro di me. Contro di me tramano il male, dicendo, un male terribile gli si è attaccato addosso e non si rialzerà mai più dal luogo in cui giace.
Caro mio.
Ma tu, o Eterno, abbi pietà di me e rialzami, perché io possa ripagare. Da questo so che tu mi gradisci, se il mio nemico non trionfa su di me.
Amen.
Quanto a me, tu mi hai sostenuto nella mia integrità e mi hai stabilito la tua presenza per sempre. Sia benedetto l'Eterno, il Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen, amen. Salmo 41, da 7 a 13. Bellissima scrittura.
Gloria a Dio. Grazie, Dario.
E dice Dario, sei un profeta di Dio e come tutti i profeti sei attaccato dal mondo e dai nemici, soprattutto sul web. Pertanto, carissimo fratello, forza e coraggio. Una volta c'era Giovanni, una voce che grida nel deserto. Oggi abbiamo Giuseppe, una voce che espone la verità sul web. E la verità oggi non è facile da accettare. Ti benedico e benedico la tua meravigliosa famiglia, Dario.
Grazie, Dario.
Amen.
Qua ce n'è bisogno.
Amen.
Più di quello che pensi.
Grazie,
perché
Gesù.
Questo ha colpito il chiodo sulla testa. In internet i creatori di bugie, compreso certe chiese, la verità gli è indigesta. E mi costa dire certe cose, perché so che generano nemici, generano critiche. Però cosa facciamo? Siamo qua con piacere le capre di certe chiese o daremo la verità nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
A te, Angela. Grazie, Dario.
E poi c'è anche Deborah e Giosuè che hanno scritto dicendo «Buongiorno, Dio vi benedica a tutti, carissimi e amatissimi fratelli». «Cari fratelli, mio marito e io, dice Deborah, ringraziamo il Signore per voi. È già da qualche anno, come sapete, che vi ascoltiamo, che ascoltiamo il fratello Giuseppe e devo dire che abbiamo appreso molto e spesso abbiamo avuto delle conferme. Noi ci sentiamo famiglia e chiesa con voi e quello che riceviamo lo passiamo alla nostra piccola chiesa. A me piace ascoltarvi sin già dal mattino. Grazie a Gesù abbiamo avuto tante risposte senza neanche averle fatte, perché altri fratelli le hanno poste loro al fratello Giuseppe e lui con tanta ispirazione che viene dallo Spirito Santo ha risposto. Un bacione a tutti voi, fratello Giuseppe, Deborah, figli, Angela, Dora, preghiamo per voi. Grazie per le vostre preghiere. Con tanto amore, un grande abbraccio, Deborah e Giosuè. Grazie, fratelli.
Dio vi benedica, fratellini.
Siete molto positivi e incoraggianti e vi amiamo.
Amen, amen.
Apprezziamo tanto che la parola parla al vostro cuore, che cambia le vostre vite. Oh, questo è il miracolo che vogliamo sentire ogni giorno, che le vite cambiano grazie alla parola di Gesù, alla potenza che c'è nelle scritture. Grazie, fratelli, per condividere e grazie a tutti voi che con le vostre decime e offerte fate possibile questo. E lo so che è un sacrificio e a volte è dura, però quando vediamo risultati, vite cambiate, diciamo vale la pena, vado avanti, ancora, ancora. Gesù è qui, vedo i frutti e vale la pena. Vi amo, fratelli, siete sempre nei nostri cuori, siete preziosi.
Amen, amen. Un abbraccio, fratellini.
Amen. 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 E vado alla domanda di Enzo. Riguarda alle venute di Gesù, alle tre venute, lui chiede. Dice Enzo, salve fratelli, vi seguo da circa 10 anni e apprezzo soprattutto il vostro atteggiamento di metterci tutto il cuore nel servire Dio. E vorrei capire meglio su questo punto che fratello Giuseppe ha detto, dichiarando che le venute di Gesù sono tre. Se nella prima venuta è scritto chiaramente il momento che è andato via, come dice in Atti 1, 10 e 11, lo leggo,
sì,
dice...
Sì.
E come essi avevano gli occhi fissi nel cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in bianche vesti si presentarono loro e dissero, «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed è assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo». Atti 1, versi 10 e 11. Poi Enzo continua, «La mia domanda è... Quali sono le scritture che dicono che dopo la sua venuta,
lui va via?
La seconda venuta, lui va via di nuovo per tornare la terza volta. Mi interessa vedere quali sono le scritture che dicono che lui va via di nuovo per la seconda volta.
Cioè sta parlando dove sono le scritture, vuol sapere, che mostrano che dopo il rapimento Gesù va via.
Sì, perché ci sono persone che dicono le venute sono due, che rapimento e Armageddon...
No.
Magari fossero un evento, sono insieme,
no,
non lo so.
No, ma queste persone non so se hanno lo Spirito Santo, scusa.
No, ma dobbiamo capire dalle
scritture. Per capire le scritture c'era lo Spirito Santo.
E quindi dove dice che anche la seconda volta va via, come in Atti 1, è molto chiaro che la prima volta lo hanno visto andare via. E dicendo, comunque, lodevole la vostra dedizione al Signore Gesù e a proclamare il Vangelo e la buona notizia della salvezza in Gesù Cristo. Amen. Grazie, fratello. Quindi per capire se le venute sono due o tre, vogliamo capire dopo la seconda venuta. Ci sono scritture che dicono che Gesù va via e poi verrà per la terza volta?
Certo che ci sono.
E dove? Dove?
Cercate e troverete.
È quello che chiediamo a te di fare, cerca tu.
Devo sempre lavorare io?
Sì.
Io
è così.
Picco e pala a scavare qua.
È così.
Ma finché ci sono, d'accordo.
Allora, dove andiamo?
Allora, andiamo alle tre venute.
Sì.
Perché sono tre. Allora, la prima quando è avvenuta? Forse adesso ti faccio lavorare a te, Angela.
Prima è venuto quando è nato da Maria.
Quanto tempo fa?
2000 anni fa.
Brava, perfetto.
Facile. Vedi, andiamo avanti.
Vedi che già siamo, chi ben comincia a metà dell'opera.
Questo non dobbiamo dimostrare, è già avvenuto.
Bravo, fino a qui nessuna contraddizione. La seconda è venuta quando viene, Angela?
Ma stiamo, tutte le chiese aspettano il rapimento, quindi deve essere il rapimento.
È il rapimento, sì. In... verrà di nuovo per rapire la Chiesa e portarla in cielo, no?
Sì.
E in cielo che succede? La celebrazione del matrimonio dell'agnello. Mm-hmm. Apocalisse?
19.
19, brava. Versetti 7 a 9. E questa è la seconda venuta. Ci siamo?
Sì.
Allora, è chiaro che porta la Chiesa in cielo per il matrimonio?
Sì, sì, quello lo abbiamo studiato, ma adesso il matrimonio non c'entra. Vogliamo sapere le venute e le andate di Gesù. Le venute e le andate.
Angela, senti, il matrimonio c'entra, Angela. C'entra perché come fa a fare il matrimonio se non va via? Il matrimonio si svolgerà qui sulla terra mentre c'è il marchio della bestia?
Ma no.
Durante il rapimento e dopo,
sì.
C'è il marchio della bestia. Ti pare che Gesù imbandisce una tavola qui, magari con l'anticristo che viene, va e viene? E allora deve andare via, no?
Sì.
Ok.
Sì, ma this is an assuming. We are assuming he goes
ma
away.
No, non è un assuming.
We want scriptures.
Non è una teoria. Senti, innanzitutto andiamo al matrimonio, così che... oltre a cose amare parliamo di cose dolci. Apocalisse 19, 7 a 9.
Sì.
Okay, allora viene il rapimento e il Signore rapimento, io non credo che neanche Gesù metti i piedi sulla terra, capito? Questo non è Armageddon, non mette neanche i piedi sulla terra, lui appare sulle nuvole,
sì.
Capito? Raccoglie la sua sposina e taglia la corda.
Solo sulle nuvole viene.
Si sente c'è la tromba.
Sì.
Matteo 24, 29 dice c'è la tromba e questa qua la sentiranno tutti. Questa è l'unica tromba che si sente. Le altre sei non credo che si sentano. E allora suona la tromba, tutti raccolti, come hanno fatto quel film Left Behind, parte 1, 2 e 3. Però c'ha più senso se invece inverti e guardi questi film. Prima guardi il secondo, poi il terzo e poi il primo. Perché hanno sconquassato l'ordine questi poveracci. Allora, portaci al matrimonio, Angela. Siamo in cielo, siamo stati appena rapiti e boom, ecco, siamo in cielo. Che succede in cielo?
Ci rallegriamo ed esultiamo e diamo a lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Apocalisse 19, 7.
Ecco, allora...
Se la sposa è nel cielo, vuol dire che è stata già rapita.
Vuol dire che è stata rapita, no?
Sì.
E quindi vuol dire che non è sulla terra.
Sì.
E allora se Gesù rimane sulla terra per combattere l'Armageddon, eccetera, vuol dire che non è in cielo la sua presenza fisica, diciamo. Mm-hmm. Non dico Gesù nel cuore, ma Gesù non può essere in cielo se è qui che deve combattere l'Armageddon. Mm-hmm. Ma come fa ad andare a combattere l'Armageddon che ancora deve attraversare... l'ira di Dio, Apocalisse capitolo 16 e 17, l'ira di Dio che segue il rapimento, lo vediamo chiaramente in Apocalisse 15, 1 e 2, che in cielo c'è la sposa che ha avuto la vittoria sul marchio della bestia. Questa vittoria puoi averla solamente alla fine della tribolazione. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Dimmi se non sono chiaro.
Sì, però andare a tutti gli altri capitoli di Apocalisse per dimostrare la cronologia è un po' lunga la storia.
Che si prendono il corso biblico che è gratuito.
Io direi che questo capitolo che hai scelto è sufficiente, Apocalisse 19. Qui già mostra la cronologia e le venute di Gesù.
Va benissimo. E allora, fino a qui ci siamo, no? E abbiamo dimostrato che Gesù è andato via dopo il rapimento, insieme alla Chiesa.
È andato a sposarla.
È logico.
Sì.
C'è un appuntamento davanti al prete. Chi è il prete?
Il padre.
Il padre, capito? Il padre di Gesù è lo stesso. Loro sono sia il prete che lo sposo. Sono una persona.
Sono due persone diverse.
No, nello spirito sono uno. Abbiamo già spiegato mille volte.
Ha detto una persona.
Almeno tu, figlio bruto, mio, almeno tu.
No, devi essere più preciso. Una persona nello spirito, due fisicamente.
Certo.
Ok. Adesso si contenta, avanti.
Ma la sposa mica si sposa col Gesù fisico, si sposa col Gesù spirituale, no? Che è anche il padre. Che nel Vecchio Testamento Israele era considerata la sposa di Dio, sì o no?
Sì.
Ecco.
Sì, sì.
E nel Nuovo Testamento è la sposa di Cristo. E allora che succede? Che succede? Come si fa? Sposato con due persone, scusa. È la stessa persona nello spirito. Andiamo avanti?
Sì, please go ahead. Change subject.
Allora, Gesù dov'è? Ha rapito la sposa. È Gesù adesso, la terra o in cielo?
Nel cielo, con la sposa.
Allora abbiamo assodato che Gesù è andato via.
Sì.
Dopo il rapimento, con la sposa. Ci siamo?
Sì.
E qui ha lasciato l'anticristo che deve attraversare l'ira di Dio che è già in azione. Mm-hmm. È già cominciata, 30 giorni. E allora, dopo 30 giorni di ira di Dio...
Che qui non è scritto, quello lo sappiamo da altre scritture.
Sì, come sappiamo che sono 30 giorni? Lo sappiamo da una profezia di Daniele 12, versetti 11 e 12. Daniele 12, versetti 11 e 12, lì ti dai 30 giorni dell'ira di Dio e più ti danno altri 45 di Armageddon, totale 75...
E per chi non ha studiato questo non capisce niente, quindi lasciamo da parte quei dettagli.
Anche i nostri fratelli sono intelligenti, capiscono più di quello che sembra.
Oh, grazie a Dio allora.
Io do il mio contributo piccolino, il mio corso biblico, pieno di strabocca di scritture.
Sì.
Tanto che fino adesso, questo corso biblico sono tanti anni che lo mando, e non si è lamentato nessun pastore di nessuna chiesa fino adesso,
quello
giusto?
Quello è vero, sì. Interesting, no?
Mi odieranno, qualcuno mi odierà, speriamo non tanti. Qualcuno mi disprezzerà, speriamo pochi. Però ancora non si è lamentato nessuno.
No, no, anzi, quelli che l'hanno fatto, anche tra i pastori, quelli che lo hanno fatto sono stati molto contenti.
Uè, è una cosa che ci vuole 5 mesi a studiarlo, eh?
Sì.
Avrò fatto degli sbagli in 5 mesi.
Sicuramente, sì.
Angela, tu a volte fai degli sbagli in 5 minuti, no?
Certo,
ecco,
anche
figurati io in 5 mesi se non ho fatto sbagli. Ho fatti di sicuro,
sì.
Però sono sbagli che qualunque asino può fare. Però le scritture sono state, diciamo, incastrate bene una con l'altra. È un puzzle...
Amen.
Vado avanti?
Sì.
Andiamo avanti. Allora, andiamo qui al terzo passo. I primi due abbiamo già superati. Andiamo al terzo passo. Dopo 30 giorni in cielo di matrimonio. Il matrimonio dura 30 giorni, eh?
Sì, l'ho capito.
Ma lì mi sa che c'è compreso una luna di miele, un viaggio di nozze.
Oh, grazie Gesù.
Si mostrerà tutte le ricchezze di Dio. Quelli di noi, dico, mostrerà noi, mostrerà quelli che saranno degni. Noi sappiamo benissimo che non lo siamo, però la speranza è dura a morire, no? Quindi dopo 30 giorni di paradiso in cielo e inferno sulla terra, l'ira di Dio, ecco che arriviamo ad Apocalisse 19:11, Angelina.
Lo leggo?
Leggi solo una scrittura.
Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. Apocalisse 19:11.
Capito?
Che
quindi...
poi dice: gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, vestiti di lino fino, bianco e puro. Verso 14.
Ecco.
Ecco che la sposa lo segue.
Va Apocalisse 19:8, perché lì ti dice cos'è il lino puro. Qualche falso profeta evangelico ti dirà: è la grazia bugiarda, non è la grazia. Certo che è tutto per grazia, ma il lino fino non è la grazia. Il lino fino non viene dalla grazia di Dio. Ti serve la grazia di Dio per averlo, ma non è che la grazia te lo regala il lino fino. Leggi cos'è il lino fino.
Verso 7 dice: la sposa si è preparata. Verso 8: le è stato dato di vestirsi di lino fino risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Apocalisse 19, verso 8.
Allora, il lino fino necessario, indispensabile per essere la sposa, non è la grazia di Dio, anche se certo è sempre presente la grazia di Dio, logico, ma questo lino fino non viene elargito dalla grazia di Dio, senza che tu non fai un fico secco, solo ti siedi su una panca ad ascoltare sermoni ninna nanna. Il lino fino, Angela, è?
Le opere giuste dei santi.
Cioè, cosa vuol, traduci opere giuste? Olio di gomito,
i frutti.
Datti una mossa, vai a lavorare, lazzarone, vai in tutto, scusa, se non sono amorevole me lo dici, vai in tutto il mondo a predicare il Vangelo, cosa fai lì seduto come gli anatroccoli?
Non dice proprio così, ma
cantare.
Quasi.
A cantare, hai visto mai anatroccoli che cantano? E i cristiani sì, anatroccoli che cantano invece di andare a cercare le pecore, va bene, cambiamo discorso.
Quindi vediamo nel verso 11 di Apocalisse 19, il cielo aperto e Gesù viene su un cavallo bianco e la sposa lo segue.
Esatto.
Questa è la terza venuta.
Questa è la terza venuta dopo 30 giorni di matrimonio in cielo.
Se non fosse andato via dopo il rapimento, come mai qui viene con il cielo aperto un cavallo? Come può venire se non è andato via?
Sì, conferma.
Sì, sì.
Quindi,
giusto.
Quindi c'è una... Cioè, vai da Daniele 12, 2, 3. Cioè in paradiso c'è il giudizio del tribunale di Cristo, che sarebbe secondo Corinzi 5, 10. C'è giudizio. E lì al rapimento dopo c'è subito un giudizio. Si separa la sposa di Cristo dai cristiani dell'Odissea e i cristiani di Filadelfia. C'è una separazione. Va bene, leggiamo quel.
Daniele 12, 2 e 3. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno.
Attenzione, questa è risurrezione e quindi rapimento.
Gli uni per la vita eterna e gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, versi 2 e 3.
Capito? Quindi dice: alcuni risorgeranno a vergogna. Quindi anche l'Odissea risorge. E alcuni invece vita eterna, la vita è Gesù Cristo. Qui c'è la separazione, alcuni brilleranno come stelle ed altri invece si vergogneranno. E io dico a questi predicatori della nonna, dov'è la grazia per tutti? Mm-hmm. C'è la grazia, ma non mica per tutti però. Dov'è la grazia per Giuda, la mia Safira? La grazia non è per tutti. Allora... vediamo un po', dice dopo il rapimento, andiamo a 1 Corinzi 15, Angelina, che parla del rapimento, cioè nessun vero cristiano, diciamo, dirà che Gesù va via di nuovo. Sai quando Gesù va via dopo il rapimento, Angela? Però
sì.
Nessun cristiano dirà questo.
Come no?
No, perché il vero cristiano va con Gesù. Gesù non va via.
Ah.
Gesù non va via. È venuto a prendere la Chiesa e lui va via con la Chiesa.
Ah, cioè noi non staremo lì a dire guarda, è andato via per la seconda
no,
volta.
No, lo diranno quelli che erano finti cristiani, oh, mezzo cuore.
Ok, noi saremo con lui.
Va bene, per il motivo che dalla sua Chiesa non rimane nessuno.
Sì.
Tutta la Chiesa verrà rapita. Ha trovato 1 Corinzi 15?
Sì.
Ecco, 51 e 52. Attenzione, fratello.
Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. 1 Corinzi 15, versi 51 e 52.
Allora.
Tutti saremo trasformati.
Dice tutti.
Tutti, sì.
Se dice tutti saremo trasformati, vuol dire che non rimane nessuno dei cristiani. Uno potrà essere Laodicea, potrà andare davanti a Gesù per vergognarsi per l'eternità, tutto quello che ti pare, però tutti verranno rapiti. Non vengono rapiti solamente la sposa, tutti. Mm-hmm. Abbiamo visto in Daniele 12, 2 e 3. Ecco. Beh, che altro c'è da spiegare qui?
Quindi da questo possiamo capire che sono tre le venute. La prima sappiamo, la seconda sarà sulle nuvole quando prenderà la sua chiesa e la terza dice in Apocalisse 19:11 il cielo aperto, un cavallo bianco, viene di nuovo Gesù.
Sì, scusate se io devo andare sempre dalla Genesi all'Apocalisse avanti e indietro qua. Perché sai, io non è che posso rispondere, io sono un predicatore controverso.
Lo so.
Cioè alle domande, no, a me se non do un minimo 10 o 12 scritture non mi credono. Alle domande io non posso dire sì perché lo dico io, no perché non lo credo. Devo come dire, convincere, spiegare, motivare, ispirare, delucidare, perché sennò non mi credono. Il nostro messaggio è troppo controverso. È contrario a tutti i messaggi tradizionali, per cui tu, so che tu sempre mi dici, ehi, quanto è lunga, ma, cara mia, se non mi dilungo un po', capito, non ce la facciamo.
Sì,
se non altre domande io mi fermo.
No, che, va bene.
Probabilmente si potrebbe continuare, che questo qui è un soggetto, caro
mia. Per me è chiaro, spero anche per Enzo, è chiaro per me, grazie Gesù. Si vado avanti velocemente.
Andiamo da Brad Pitt e Angelina Jolie.
Sì.
Hai messo le foto sulla radio?
Sì.
Ecco.
National Public Radio ha pubblicato questo articolo che dice Brad Pitt and Angelina Jolie, they reach divorce settlement after 8 years. Italian?
Allora dice, questo giornale dice che Brad Pitt e Angelina Jolie raggiungono l'accordo per il divorzio. Insomma, fammi dire questo velocemente, perché matrimoni tra virgolette stile Hollywood, vedi qua per esempio, 2 anni di matrimonio, 7 per divorziare, questo quando ci si sposa senza essere veri figli di Dio, pare in generale, perché di loro due non li posso giudicare. Il matrimonio è stato creato da Dio. I mondani vorrebbero i benefici del matrimonio, ma non i doveri. Ma senza la vera fede in Cristo non funzionerà mai, nessun matrimonio funzionerà. In quanto Dio ha basato il matrimonio sui valori cristiani, come fedeltà, perdono, amore, accudire i figli, non abortirli, o volerli solo come una mascotte, dei cagnolini. Nella Bibbia i matrimoni del popolo di Dio non venivano mai celebrati presso le istituzioni del mondo pagano e ateo, ma solo nelle sinagoghe o nelle chiese cristiane. Per questo è che i presenti matrimoni mondani non funzionano più. Va bene, non funzionano più e meno che mai. Sei d'accordo, Angela?
Dio ci liberi, sì. E poi questi sono stati sposati già prima, 3 volte. Cioè, questi matrimoni come non hanno nessun valore per loro.
Sì, la moglie è una moglie di seconda mano, il marito un marito di terza mano. Cioè, praticamente può andare, non so, in un negozio di auto usati a cercare moglie e mariti in un sfacciacarrozze. Cioè, ora... Uno oggi, la virginità non è di moda oggi, però cioè, viviamo in un mondo che non è cristiano e ci insegnano così a tutto la barca la va, insomma. Però io dico, se sei cresciuto, sto parlando dei giovani, se sei cresciuto in una famiglia cristiana che ti hanno insegnato i valori, cioè, diciamo, io ho sentito una volta una donna che ha detto la mia virginità la voglio usare come un regalo per quando mi sposo. Voglio regalare, ha detto questa donna, che è una cristiana, una giovane cristiana, la mia virginità la voglio regalare al mio marito quando mi sposo. È un regalo per lui, capito? E è una cosa molto bella, molto bella. Va bene, allora dico a voi giovani, cercate di... Cioè, se siete cresciuti nel mondo, ok, sicuramente siete mezzi disastrati dal punto di vista, però se avete la benedizione che siete cresciuti in una famiglia cristiana, maschi e femmine, che portatevi puri, vale la pena, ve lo dico io, che ho capelli bianchi, vale la pena, perché anche è bene imparare a resistere agli appetiti giovanili, alla fornicazione, eccetera, è bene, è un bene, aumenta la vostra personalità, il vostro carattere, diventa bello, fermo, forte, sì quando è sì e sapere dire no quando è no. Va bene, io ho sentito testimonianze di coppie che si sono fidanzati però non si baciano allo stile di Hollywood. No, dice questo dopo sposati. Cioè io sarei d'accordo perché nella Bibbia, la Bibbia era così ed è così. So che le opinioni sono tante, ognuno ha le sue, insomma. Io la penso così. Va bene. Io mi ricordo quando ero adolescente, il mio problema era che ero troppo romantico. Io non potevo, cioè, siccome mi sono salvato, avevo 9 anni, alcuni valori li avevo e non riuscivo a rispettare le persone che erano così squallide, carnali, pensavano solo una cosa. Per me la cosa più bella in una donna erano gli occhi, la personalità, e lo spirito, non erano le sue gambe, eccetera. Quello lì mi fa solo ridere, come quando vedi le fotografie su internet, le donne che fanno striptease. Cioè striptease, tradotto in italiano, vuol dire spogliarsi per gioco, spogliarsi per prendere in giro. To tease in inglese vuol dire prendere in giro. Quindi striptease, va bene, ti stanno prendendo in giro. Va bene, allora cerchiamo di non farci prendere in giro dalle donne di oggi e dagli uomini di oggi. Amen?
Amen.
Dio vi benedica, fratelli. Vi voglio bene, giovani sorelle, giovani fratelli, vi voglio bene. Tenete duro.
Grazie,
con Gesù potete farcela. Amen. Di nuovo, se siete cresciuti in una famiglia debosciata, che non vi ha insegnato i valori e quindi siete cascati in qualche fossa sessuale, qualche donna e uomo facile, pornografia, cioè, capisco, non vi condanno, va bene, però nel momento che ricevete Gesù potete diventare vergini spirituali. Datevi da fare perché è un bellissimo regalo per lo sposo e la sposa.
Amen.
Questo che ho detto vale per le donne e vale anche per gli uomini. Nel nome di Gesù, amen.
Ti chiedo una domanda veloce prima di chiudere oggi. È da parte di Julien che ha scritto,
soggetto.
Ha scritto adesso sul soggetto del matrimonio che abbiamo menzionato
perché
prima.
Perché volevo pregare. Sì. Quindi vai avanti con Julien.
Abbiamo parlato della seconda venuta di Gesù che sarà subito dopo la sua venuta sulle nuvole, sarà il matrimonio nel cielo con la sposa. E Julien ha scritto dicendo: buongiorno fratelli, vi sto ascoltando con piacere. Ho una domanda da porvi. Ma chi si sposerà con Dio nello spirito, che cosa vuol dire? Nel senso che sapremo tutto ciò che Dio pensa e che farà nel prossimo futuro? Grazie per la risposta. È interessante questa domanda. Cioè, se uno è degno di diventare sposa di Cristo e parteciperà lì al matrimonio nel cielo, saprà tutto quello che Dio pensa? Perché diventa uno con Dio? O come funziona nel cielo?
Cioè,
cosa è matrimonio?
Quello che Dio pensa
spirito?
Riguardo a cosa?
No, una volta che ti sposi con Dio, diventi uno con Dio, saprai tutto quello che Lui farà.
Diventi come Lui?
No, come Lui non diventi.
E cos'è che chiedi allora?
Sapremo tutto ciò che Dio pensa e che farà nel prossimo futuro?
Ma questo sarebbe come dire che diventiamo come Dio.
Ah, quindi non succederà.
E questo è nella dottrina dei mormoni.
Oh!
I mormoni pensano che alcuni di loro, qualcuno alto locato, eccetera, qualcuno di loro diventerà come Dio. Ecco, io non lo credo questo. Non credo.
Mm-hmm.
E allora, quindi la domanda si può ridurre in due parole, cioè se conosceremo tutta la mente di Dio e tutti i pensieri di Dio, io non credo.
Mm-hmm. Cioè, quando ti sposi qui sulla terra con un uomo, dopo un po' di tempo inizi a conoscerlo così bene, conosci le sue abitudini, il suo modo di pensare, il suo carattere, e un po' ti aspetti a certe reazioni da parte sua. Un po' sai come reagirà alle situazioni davanti. E così anche con Dio? Cioè conosceremo la sua mente?
Ma certamente conosceremo il cuore di Dio, lo Spirito, nello Spirito Santo, ma non credo che saremo, che sapremo tutto di Dio. Sarebbe anche impossibile, perché Lui è onnisciente, noi no.
Ma conoscere il carattere di Dio e la sua mente puoi anche adesso, prima del matrimonio, perché la parola ti rivela tutta la natura di Dio. La parola ti insegna.
Ma nello Spirito Santo conosci tutto di Dio che hai bisogno di conoscere. E allora che altro vuoi?
Ok, no, tutto qua, va bene. Cosa significa, cioè, sposare?
Le leggi, la scrittura per te, Julien, guarda, Salmo 131:1.
Vado lì allora.
E dove altro vuoi andare?
Salmo 131.
Quella è una scrittura mirata.
Signore, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Salmi 131, verso 1.
Quindi non aspiriamo a conoscere tutto di Dio. Perché, scusa? Se tu conosci tutto di Dio, diventi Dio. Ma Dio è onnipresente. Non potremo mai avvicinarsi alla grandezza di Dio. Sì, diventeremo grandi se siamo fedeli. Uh-huh. Sì, diventeremo angeli. Chissà, magari arcangeli. Chissà, qualcuno di noi fedele diventerà sposa di Cristo. Ma diventare come Dio, questo lascia ai mormoni.
E come sarà, cioè, sposare Cristo nello Spirito, cosa vuol dire? Come sarà? Come sarà vissuto quel matrimonio?
Ah, ma tu stai chiedendo cose facili. ma queste sono cose così facili, basta che chiedi a Dio, te lo dice.
E sto chiedendo anche io.
Cioè, io ho avuto un'esperienza di visione, sogni, che ero in cielo ed ero in questo castello, che è il più bel castello, pieno di fiori, di verde, e di donne, uomini eleganti, e più bello che ho visto in qualunque film di Hollywood di questo mondo, non si avvicina alla perfezione. Cioè, mi ricordo che c'erano come dei paggi, come delle persone che servivano in questo giardino grandissimo, tu passeggiavi dove volevi, però ogni persona che incontravi sentivi uno spirito di amore, tanto che quando andavo a vedere dei film, a volte c'erano film di questo, di quell'altro, c'era qualcuno che soffriva, che moriva, veniva ucciso, io mi mettevo a piangere, perché ho cominciato a conoscere, dopo che mi sono salvato 9 anni, le realtà del perdono, della salvezza, dell'amore. Va bene?
Grazie, Signore. Va bene, sì, credo che avremo tutta l'eternità per scoprire come sarà.
Guarda, in una parola sarà bellissimo.
Sarà bellissimo! Yes, amen.
Guarda, metti qui tutte le gioie, tutte le bellezze di questo mondo.
Tutti i tuoi sogni,
tempo
desideri.
Libero, giocare al golf, amen. Andare a nuotare, andare a cavallo, wow. Andare in bicicletta, rincorrere l'arcobaleno.
Ma tutto questo con Gesù accanto?
Ecco, non è niente, wow. Paragonato. Guarda, io ho avuto un'esperienza, non Alleluia. È niente, perché i colori sono più colorati, l'amore è più amorevole, le persone sono una dolcezza che non c'è più il diavolo che ti fa, capito? Si ama il marito, ma c'è una riserva, la moglie, ma non c'è una riserva. Mm-hmm. Sì, sei onesto col tuo partner, ma c'è una riserva, non è che puoi fidarti. Ecco lì, a cuore aperto.
Grazie.
Non c'è nessuna spada del diavolo che viene e ti trafigge. Nessun, anche tu brutto figlio mio, che ti accoltella alle spalle. Mm-hmm. Non c'è più Matteo 10, capitolo 10, dove dice il fratello metterà il fratello a morte. Non sì. c'è più. Cioè, sai, quando qui siamo insieme, noi siamo una comunità cristiana e qui, per grazia di Dio, siamo tutti a cuore pieno. È così rilassante essere con i fratelli qui. Uh-huh. E sai, puoi girare le spalle, non ci sarà nessuna coltellata.
Amen.
Capisci? Se c'hai una cosa preziosa, nessuno te lo ruba.
Grazie, Signore.
Nel mondo non è così la storia. Nel mondo uno ti sorride, ma dice, ma questo qua, il sorriso sarà vero?
Non ti fidi.
Una donna dice al fidanzato, ti amo, ma sarà vero? Hai capito? Sei lì che bacia il fidanzato con gli occhi e guarda l'uomo o la donna che sta passando. Mm-hmm. Il regno di Dio non è così. Abbiamo visto quel film Lost Horizon Found, ce l'abbiamo sulla radio.
Orizzonte perduto?
Sì, sì. C'è sulla radio.
C'è, sì.
C'è un film bellissimo che dovete guardarlo, si chiama Orizzonte perduto.
Sì.
E, un film bellissimo del 1900, un libro scritto nel 1933.
Più o meno.
E poi hanno fatto due film, sono tutti e due bellissimi. E parla di un paradiso sulla terra, dove un rifugio dove tutti sono felici. Se c'è qualcosa che non funzionava, poche parole si risolveva. È una cosa, invece in questo mondo, caro mio, tu guardi la mia donna, sono guai. Tu guardi l'uomo, insomma, il regno di Dio e sarà meraviglioso. Ma già l'abbiamo nel nostro cuore.
Amen.
Non si dirà quando viene il regno di Dio, quello qui e quello là. Il regno di Dio è dentro di voi. Cos'è Luca 17:21? Gloria a Dio, gloria al Signore. Vabbè, si è fatto tardi?
Va bene, sì.
Ci fermiamo?
Non troppo tardi, sì, ci fermiamo per oggi, sì.
Mi pregare per i fratelli, nel nome di Gesù, Signore, benedici i fratelli, sì.
Amen.
Il Signore sia con voi, fratelli, la sua benedizione, il suo amore, la sua potenza, il suo Spirito Santo, la sua protezione sia con voi, con la vostra moglie, il vostro marito, i vostri figli, la vostra casa, che la vostra casa sia pulita da spiriti cattivi che portano le liti, portano le divisioni, portano le cose del diavolo.
Amen.
Che la vostra casa sia benedetta,
grazie,
piena di pace.
Signor. Grazie Gesù.
Piena di amore. Che possiate capirvi anche senza prima di parlare. Nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù.
Alleluia.
Amen.
Signore, ti benediciamo Gesù. Benedici i fratelli, Signore.
Grazie Signore.
Grazie Signore, che siano fratellini che ti amano, Signore. Che è bello. E un giorno saremo tutti insieme. Alleluia.
Amen.
Dio vi benedica, fratelli, vi lascio. Vi lascio, ma non col cuore.
Grazie, Signore.
Alleluia. Angelina,
amen,
a te.
Ciao, fratello. Un abbraccio forte. Ci risentiamo domani. Ciao.
Perché tu fai nuova ogni cosa. Io vedrò la città santa, la nuova Gerusalemme, come una sposa. Io sarò per te. Io vedrò te, abiterò. Ogni cosa. Sono io l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Se siete ti darò l'acqua viva che disseta. Io vedrò te, abiterò con te.
mi chiamerai, Signore mio Re. Asciugherò le tue lacrime, mi prenderò cura di te. Fai nuova ogni cosa, Gesù, tu 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 fai nuova. Nuova ogni cosa, Gesù, tu fai nuova ogni cosa.